al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Giuseppe Mauriello, Elena Colson e Serena Tuglio. Segnate il numero verde 800-208-802, poi anche gli sms per intervenire su questa puntata 335 12 43 317. Ci sono dei dati che fanno raccapricciare perché i poveri in Italia sono 8.370.000. Un dato davvero sconvolgente che è stato presentato ieri in un rapporto che naturalmente commentiamo questo pomeriggio con due ospiti eccezionali, Monsignor Giuseppe Pasini, presidente della Fondazione Zancan. Salve, Monsignor Pasini.
Sì, buongiorno.
E grazie anche al presidente delle ACLI, Andrea Olivero. Salve, presidente Olivero.
Buongiorno.
Monsignor Pasini, la situazione è davvero drammatica perché sono 8.370.000 i poveri, no?
Sì, sì.
È una fotografia desolante per questo paese, o no?
Sì, è desolante perché... bisogna cancellare l'idea che si tratti di piccoli numeri di casi isolati. Qui diventa fenomeno di massa perché coincide con il 13, oltre il 13% della popolazione italiana. E quindi in un contesto come questo, che è un contesto di crisi, le speranze di un superamento di risalire la china dipende da tante cause, ma in gran parte anche dal problema delle risorse finanziarie che sono a disposizione o come si spendono.
Monsignor Pasini, lei ha detto sostanzialmente che bisogna fare qualcosa di concreto, ma che cosa a questo punto? Però le farei dire prima che cosa vuol dire essere poveri, perché molti dicono vabbè, poveri vuol dire che siamo nella fascia media, ma poveri che non possono neanche arrivare alla fine del mese, è questo che intende lei e
ecco,
il rapporto, no?
Dunque,
perché capiamoci bene su questo, Monsignor.
Sì, normalmente quando si parla di poveri si aggiunge un aggettivo che è il relativo, no? Cioè un povero di povertà relativa vuol dire in relazione al contesto in cui noi viviamo, e il contesto viene giudicato dalla spesa media per i consumi. Ecco, quindi è considerato povero chi può spendere per i consumi ordinari meno della metà della spesa media. Quindi se per ipotesi la spesa media è di 1000 euro, chi ha meno di 500 euro è considerato povero. Da notare che anche questa massa di povertà non è uniforme anche nella gravità, perché dentro questi 8 milioni ci sono circa 3 milioni e 74 mila di persone che sono considerate povere in assoluto, nel senso che non possono accedere ai beni essenziali che consentano uno standard di vita minimamente accettabile.
Quindi vuol dire che molte famiglie che prima erano considerate della classe media adesso non sono povere, no, Monsignore? Sono cadute nella povertà.
Perché le situazioni esterne, che non sono assolutamente incoraggianti, indubbiamente hanno costretto quelle che già erano debolmente gestibili, diciamo, sotto il punto di vista ordinario, sono scese ulteriormente e quindi hanno ulteriormente ridotto le loro possibilità di sopravvivenza.
Ecco, Monsignore, lei ha chiesto una cosa concreta anche alla politica, ieri presentando questo rapporto che ricordiamo è stato fatto da voi, Fondazione Zancan e la Caritas italiana.
Sì. A me sembra, vede, che bisogna anzitutto cancellare l'idea, la convinzione che la povertà è inevitabile, non ci si può fare nulla perché i poveri ci saranno sempre e di conseguenza è sufficiente appoggiarci alle agenzie di solidarietà, al volontariato, alle Caritas, alle chiese che aiutano molto, e il problema si risolve in questo modo. In realtà, siccome si tratta di diritti, perché i cittadini italiani sulla base della Costituzione sono uguali, no? Hanno diritto di avere sostanzialmente i mezzi per sopravvivere in maniera dignitosa, questi diritti possono essere assicurati soltanto dal potere politico, e quindi è necessario che ci sia un piano di lotta alla povertà comprendente le varie espressioni politiche, la politica della casa, la politica della sanità, la politica dell'assistenza. È soltanto con un piano così organizzato che si può affrontare seriamente il problema della povertà. Questo in Italia non è ancora avvenuto.
Andrea Olivero è d'accordo su questo, no? Presidente delle ACLI, so che lei ieri ha fatto un comunicato dicendo beh, bisogna rilanciare la social card, ma secondo me non basta, Presidente, va fatto un po' di più, o no?
Sì, noi diciamo che è necessario andare quantomeno a mettere in campo da subito a una misura che sia universalistica di contrasto alla povertà assoluta. Poi sicuramente ci vogliono tanti passaggi, perché il problema è un problema cruciale per la cittadinanza, vorrei dire anche per la democrazia del nostro paese, perché se il 13% dei cittadini vivono in condizioni di povertà non possiamo stare bene tutti quanti, non è una questione soltanto di qualcuno. Noi diciamo anche partiamo intanto da uno strumento che è stato messo in campo, che abbiamo criticato, lo voglio dire con forza anche noi, ma che in qualche misura si è trasformato radicalmente, reso stabile, accresciuto anche nella sua forza di contrasto alla povertà, potrebbe diventare la prima parte di quel progetto per un effettivo miglioramento della situazione, ma soprattutto per un'infrastrutturazione. Vedete, l'Italia oggi è uno dei pochissimi paesi che non ha delle misure strutturali contro la povertà, e questo appunto è particolarmente grave in questo momento, cioè quando da un lato abbiamo una stabilizzazione su numeri altissimi, come ha ricordato Monsignor Pasini, della povertà assoluta e una crescita della povertà relativa. Non farlo sarebbe, a parer nostro, una grave colpa, sarebbe seguire ancora una volta la politica degli spot. E questo non ci piace.
Ecco, Presidente, però non crede che bisogna anche puntare sul lavoro, perché la povertà ovviamente deriva dal fatto di non avere lavoro, l'avere un lavoro precario, no, Presidente? E quello secondo me è un affare che va prima o poi risolto, no?
Certo, questo sì, noi dobbiamo avere una logica sempre di più del mondo dell'impresa volta a produrre lavoro e non soltanto a produrre utili, e questa è una questione che da più tempo stiamo ponendo, purtroppo ancora scontrandosi con una mentalità che nonostante la crisi non è cambiata in termini assoluti, che considera le persone esuberi, cosa che per molti versi è inammissibile, perché contrasta con la visione appunto della persona come elemento della dignità del lavoro. Io credo però che appunto noi dobbiamo lavorare su molti campi insieme, lavorare sull'assistenza, lavorare certamente sul reddito. Oggi esiste anche una situazione che è paradossale, ma di lavoro che non dà mezzi di vita sufficienti per vivere, quindi bisogna andare a ripensare anche a questa situazione e mettere in condizione soprattutto giovani o anziani con le pensioni minime di poter vivere dignitosamente con quello che è il provento del proprio lavoro di oggi o di ieri. E poi bisogna certamente fare delle politiche più integrate tra il nostro mondo, cioè il terzo settore, tutte le opere che citava prima, anche molte della Chiesa che sono state messe in campo, con le istituzioni, in particolare con le istituzioni locali. Noi in questi anni abbiamo visto sempre di più un abbandono di comuni che hanno visto ridotti i fondi e che non hanno visto alcun coordinamento,
certo,
della loro
Presidente,
opera.
Si distanzia ancora il nord e il sud, e questo è un dato che emerge chiaramente dal rapporto, perché si dice che la povertà aumenta soprattutto al sud, al nord aumenta ma in maniera minore rispetto al sud, quindi ancora un'Italia a due velocità, un sud che arranca e un nord che tira perlomeno.
Sì, ancora di più questo lo si sta vedendo, anche qui ci sono situazioni diversificate tra zona e zona, grandi città e piccoli luoghi, ma certamente tra nord e sud in maniera dirompente. Ma non dimentichiamoci che l'Italia in questi anni ha un record negativo drammatico, che è quella dell'allargamento della forbice tra ricchi e poveri. E la povertà è la prima e più drammatica conseguenza di questo. Se noi non riusciamo ad invertire quelle che sono le politiche redistributive del Paese, finalmente rimettendo in campo anche un'attenzione ai redditi medi e medio-bassi, noi non riusciamo ad andare avanti. Invece sono anni che gli sconti fiscali, i bonus, sono quasi sempre a senso unico a favore di chi di risorse ne ha di più.
E la crisi economica e la povertà non generano solamente divari per quanto riguarda l'economia e il lavoro, ma anche un danno a livello sociale. Perché, Monsignor Pasini, è vero che chi non ha tanti soldi ritarda il primo matrimonio e soprattutto il primo figlio e rischia di cadere nell'aborto? Questo lo ha detto lei ieri, no? Lo conferma?
Esattamente, esattamente. E sostanzialmente noi abbiamo dei dati ufficiali, l'età media di progettazione della celebrazione del matrimonio è per gli uomini di 32 anni e per le donne di 29 anni. Il primo figlio arriva mediamente a 32 anni, che vuol dire che ci si avvicina fortemente alla fase terminale anche della fecondità della donna, per cui a un certo punto già un ritardo questo che diventa un problema. Ma è difficile, sempre più difficile che poi venga il secondo figlio e il terzo figlio, quindi c'è anche un problema anche di natalità, anche perché soprattutto nelle famiglie noi notiamo che il problema della povertà è sempre coincidente con la numerosità della famiglia, cioè sostanzialmente se una famiglia nella situazione media, cioè nella popolazione italiana, è solo l'11% delle famiglie che sono povere, quando le famiglie raggiungono 3 figli comincia a diventare 14,50, quando sono 4 figli 16,6% delle famiglie sono povere, se poi arrivano 5 figli è il 25% delle famiglie che sono povere. Che vuol dire? Che mancando una politica di sostegno alla famiglia, questo rende problematica ogni decisione dei coniugi in merito alle eventuali nascite. Cioè siamo in una situazione in cui quando una famiglia decide di avere un figlio in più deve sentirsi quasi condannata ad impoverimento, e questo è veramente terribile, perché oppure come dicevo precedentemente lei stesso, per quanto riguarda gli aborti noi abbiamo dei dati molto pesanti per quanto riguarda questo problema dell'aborto che ci vengono dall'Unione Europea, e si tratta di una vera ecatombe. Non è detto che sia questa l'unica causa, ma
certo, ma è una causa, no, Monsignore? Molte coppie dicono: beh, sicuramente a questo punto faccio i conti per avere un figlio, non mi fido, non lo faccio, ritardo, e poi magari si avviene in un momento in cui non ho la disponibilità economica, accedo all'aborto. Questo è un po' un meccanismo che capita,
sì,
no?
Senz'altro questo può capitare. Ecco, direi anche che il peso che ricade nella famiglia è legato, si ingrandisce anche in rapporto al fatto che la crisi economica attuale comporta dei tagli progressivi ai servizi, per cui una famiglia quando pensa di avere un figlio o dispone di servizi per l'infanzia, oppure deve pagare, ma se deve pagare deve avere dei mezzi, deve avere. Per quanto riguarda ad esempio gli asili nido, in Italia c'è una carenza cronica. Il Consiglio europeo di Lisbona nel 2000 aveva fissato per gli Stati membri, quindi anche per l'Italia, l'obiettivo di raggiungere il 33% del fabbisogno entro il 2010, che stiamo vivendo.
Ma siamo
adesso
lontanissimi, Monsignor.
Ad oggi
molto
siamo
lontano.
Solo al 23%.
Esatto.
Pensi un po', quando anche se hanno questi assegni familiari che sono quasi risibili, che uno prende 100 euro di assegno familiare quando prende tanto e poi deve spenderne 300, 400 per mettere i bambini in asilo nido, tutta la sua fatica si esaurisce in questa spesa che dovrebbe essere in certo senso garantita.
Certo, Presidente Olivero, è un paradosso, no? Perché praticamente le famiglie non si sentono sicure, non procreano. Non procreando più si impoverisce il paese povero induce le famiglie a non procreare ancora. È un circuito vizioso, no, Presidente Olivero?
Assolutamente sì, e questo mette in luce ancora di più appunto l'assurdità di questo sistema fiscale in particolare, ma anche dei servizi, che non tiene in considerazione la famiglia. In fondo i figli dovrebbero essere considerati un bene di tutta
Una ricchezza economicamente parlando,
una ricchezza complessiva, esattamente. Invece oggi risultano, per molti versi, come si diceva, un rischio quantomeno per tutte le famiglie. Bisognerebbe da questo punto di vista essere un po' coraggiosi. Noi da più anni stiamo assistendo a un continuo evocazione della famiglia, delle necessità delle famiglie, ma poi a passettini che sono quasi nulli nella direzione di un sostegno vero.
Su questo c'è l'intervento della CEI di ieri, che ha detto una cosa chiara: bisogna recuperare i soldi dall'evasione fiscale, perché da quell'evasione sicuramente si tratterebbe poi di decidere dove metterla, ma insomma si prenderebbero parecchi soldi. Eppure non si fa, no? L'evasione è ancora alta nel nostro paese. Un bersaglio, Presidente Olivero, che hanno avuto tutti i governi, ma che poi in pochi hanno realizzato, no?
Sì, ma perché il tema dell'etica pubblica è un tema che non passa. Non passa perché forse la stessa classe politica si sente poco adeguata ad affrontarlo fino in fondo, perché si ha paura di non avere il consenso, perché alla fine appunto si accetta che l'italiano faccia così, ecco. Però soltanto una parte degli italiani fanno così, e quelli che lo fanno distruggono il resto, attaccano, minano uno degli elementi base della stessa convivenza civile, perché il pagare le tasse è uno degli elementi fondativi del patto sociale. Se lo si dimentica, appunto, poi ci sono le conseguenze che stiamo vedendo, cioè che i poveri crescono e le famiglie, che sono spesso appunto anche le famiglie con lavoro dipendente, si trovano a dover pagare per tutti.
Monsignor Pasini, la pregherei di essere breve perché siamo in chiusura, ma le voglio far spendere qualche parola su dei dati che sono stati resi noti dall'Istat, che sono un po' in divergenza con quelli vostri, no? L'Istat ha detto ci sono 7.810.000 poveri, voi dite che ce ne sono 8.370.000. È nata un po' una polemica su questo, perché il 3,7% in più mi pare tanto, no?
Sì, certo. Il problema è che i dati sono sempre dati che derivano dalla media, diciamo, di consumi a livello nazionale. Quando questi consumi si abbassano, automaticamente si abbassa anche la quantità di poveri, diciamo, insomma, no? Perché i poveri sono considerati quelli che hanno un capacità di consumo inferiore alla metà del reddito medio. Allora però, se noi apparentemente il numero dei poveri diminuisce, ma se noi andiamo a vedere le ragioni profonde, ci accorgiamo che la quantità di poveri non è diminuita per niente. Se confrontiamo con i centri di ascolto delle Caritas, dati ieri proprio in conferenza stampa, l'accesso a questi centri di ascolto negli ultimi anni è aumentato del 25%, per cui bisogna evitare anche l'immagine, l'impressione che stiamo mai uscendo, mentre in realtà siamo pienamente dentro una situazione.
E che cosa ha indotto l'Istat a dare questi dati che sono differenti del 3,7% rispetto ai vostri, Monsignor Pasino?
Sì, i dati sono quelli dell'Istat, noi li consideriamo dati validi.
Okay.
E l'interpretazione di questi dati per avere una lettura reale della situazione che va data. E questi non li dà l'Istat l'interpretazione, perché l'Istat si limita a dare dei dati. Non è che siamo in contratto con l'Istat. Abbiamo cercato di leggere la situazione, perché noi possiamo interrogare qualunque persona del popolo per domandare se rispetto all'anno scorso le situazioni sono migliorate. Lei sentirà dire, soprattutto nel ceto delle persone dipendenti, che ci sono delle situazioni che si sono aggravate. Pensiamo alla disoccupazione giovanile, pensiamo anche al calo del potere reale di acquisto. Per cui le due cose non sono contraddittorie, ma sono esplicative l'una dell'altra.
Bene, Andrea Olivero, 30 secondi su questo per chiudere, perché poi siamo praticamente alla fine della trasmissione. Prego, Olivero.
Sì, io credo che appunto le osservazioni fatte adesso ci dicano che dobbiamo affrontare la realtà, cioè non dobbiamo crogiolarci nel valutare le percentuali tiracchiandole un po' di qua, un po' di là, ma invece dobbiamo guardare al fatto che la povertà aumenta e che rispetto a questo ad oggi non abbiamo politiche efficaci. Quindi credo che noi dobbiamo mettere questo tema al centro della politica. Mi piacerebbe che nei prossimi mesi, insomma, almeno un sesto punto all'agenda del governo lo si mettesse, fosse proprio il contrasto alla povertà.
Perché poi, Olivero, naturalmente questi dati servono poi al governo per prendere delle decisioni, se sono dati sbagliati ovviamente il governo prende decisioni che non sono adatte, giusto, no?
Mi conferma questo. Certo, e soprattutto se sono dati rassicuranti non diventa una priorità.
Certo, grazie a Monsignor Giuseppe Pasini, presidente della Fondazione Zancan, per essere stato con noi, grazie Monsignor Pasini.
Grazie a voi.
E grazie anche al presidente delle ACLI, Andrea Olivero, grazie molto
grazie,
a tutti e due.
Grazie, buona giornata ancora.
Vi ricordo il numero verde 800-208-802, in chiusura e poi gli sms 3512 43 317.